Il Novecento racconta, Alberto Mario Cirese. Intervista di Letizia Bindi.
Quello della biografia scientifica è un genere con dei criteri e delle modalità tutte sue. Proviamo ad iniziare con una sorta di biografia minima di Alberto Mario Cirese.
La rivista Ethnographie Française, pubblicando un numero sull'Italia, pubblicava appunto una intervista che, diciamo, spiritosamente intitolò dai contadini di Rieti al calcolatore. Perché la espressione che io allora usai, avevo usato anche altre volte, fu che io cominciai, come ho cominciato a occuparmi di queste cose, dissi, bah, mio padre, il Musée de l'Homme e i contadini socialisti della piana di Rieti. Mio padre, che poeta dialettale, maestro, direttore didattico, ispettore scolastico, molisano, che poeta dialettale molisano, che piacque molto a Pasolini, sono pubblicato ora due volumi oltre 500 pagine di tutta la sua opera poetica dialettale, è stato anche però, quando ha cominciato nel 1910, ha pubblicato poesie dialettali sue e canti popolari molisani. Per tornare poi a pubblicare canti popolari, prima di Rieti e poi del Molise nel 1945-1953. E nel 53 fa nascere questa rivista Argomenti di storia e letteratura popolare intitolata La Lapa, che durò 3 anni e fu, capiterà di riparlarne. Bene, questa era, diciamo, la spinta familiare a queste cose. Il Musée de l'Homme perché vinsi allora una borsa di studio ristrettissima, risicatissima, sia come tempo sia come retribuzione, a Parigi per andare a studiare al Musée de l'Homme, e l'argomento di cui mi occupavo allora era la lamentazione funebre australiana, naturalmente da fonti bibliografiche, perché non è che ci fossero australiani a Parigi, e fu un'esperienza notevolmente importante che per molte caratteristiche, per molte cose ha segnato poi il resto della mia vita, per le esperienze lì fatte, per anche le amicizie scientifiche e più che scientifiche, durate sì appunto tutta la vita. E poi i contadini socialisti della piana di Rieti, in quegli anni, negli anni 46 e successivi, io ero a Rieti appunto, dove mio padre era giunto nelle sue peregrinazioni a quel tempo, non è che quando uno diventava funzionario poi veniva mandato vicino casa, no? Allora c'era il divieto, uno non poteva fare il carabiniere a casa propria. Mio padre nelle peregrinazioni è giunto a Rieti, e io sono lì a Rieti dove appunto al momento del ritornando, il 9, il 10, l'11 settembre del 43 dal servizio militare, già ero stato in precedenza, e poi ritornai e continuai a vivere a Rieti in questo fervore. Rieti, paese di forte tradizione socialista, non comunista, socialista, anche comunista, ma con forte prevalenza socialista, con la piana appunto di mezzadri socialisti di Rieti, con i quali il rapporto fu politico, ma fu anche umano e culturale, e lì feci attività amministrativa, politico-amministrativa, guidato in ciò da un vecchio socialista Lionello Matteucci, insieme con Gigi, per noi, Luigi Anderlini, che poi è stato deputato socialista o degli indipendenti di sinistra, perché secondo Matteucci Anderlini doveva fare nel seguito il letterato e Cirese doveva fare nel seguito il politico. È successo esattamente il contrario, perché presa la libera docenza nel 1956, quando c'era ancora questa, secondo me, serissima cosa che era la libera docenza, presa la libera docenza ebbi un incarico a Cagliari e il primo volo che feci, primo volo in aereo, fu per ritornare da Cagliari a Rieti, dove volevano che io fossi candidato alla Camera e io volevo viceversa non esserlo, ecco. E come dico, fui, pagai per scandidarmi, del che sono stato lieto. Diciamo, lo studio, prima che una professione, una passione, per me era passione, e esercitarla interamente non consentiva che mi occupassi di altre cose, pur nobilissime e rispettabilissime, non è che le disprezzi. E comincia così questo interesse, diciamo un interesse che in quel momento si legava anche a, diciamo, a tensioni culturali forti. Voglio dire, io ero stato studente e avevo letto Croce. Ecco. Avevo avuto la sorte di assistere anche ad una lezione di Giovanni Gentile all'Università di Roma, una sola, e di uno degli esami appunto che allora preparai fu lo spirito come atto puro. Però la influenza culturale di quella crociana e il grande dibattito allora per, ahimè, questo orribile nome degli intellettuali di sinistra, le dico perché non amo questa cosa degli intellettuali, perché tutti gli studiosi sono intellettuali, ma non tutti gli intellettuali sono studiosi. Io sono uno studioso, poi dopo viene, si fa gli intellettuali, sì, certo. L'intellettuale, cioè, molto spesso scena, ecco, troppo spesso scena. C'è una lettera che De Martino invia a mio padre proprio nel primo numero, nella quale De Martino teorizzò allora la linea De Santis Croce Gramsci. E Toschi rispondeva dicendo: vedo bene la linea che lega De Santis Croce, non vedo molto bene quella che lega poi Croce Gramsci. Ma allora il problema era fare i conti con il crocianesimo. E per me, questo fu il primo interesse culturale fortemente motivato, diventato poi durevole, perché ce n'erano anche altri, traducevo, che so che devo dirle, Bandala, Trahison de Clercq, non volevo studiare Stato e Chiesa, mi misi a piangere quando mi iscrissi alla scuola di perfezionamento in scienze etnologiche diretta da Raffaele Pettazzoni. Dice: perché piangevo? Perché stavo limitando gli interessi. E quando si è giovani, no? C'è così nebulose di... Allora, quello di tagliare era così, insomma. Comunque doveva farsi per non rimanere appunto in una nebbia che sarebbe diventata nebbia quando giovanilmente è soltanto così, respirare. respirare.
Tuttavia Cinese è proprio tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 che la sua ricerca prende una direzione ben determinata. Come si definì allora questo interesse?
Dunque, dicevo, l'interesse che mi nasceva era questo. Era stato l'incontro per la raccolta che mio padre aveva curato, fatto curare da maestri e alunni delle scuole della provincia di Rieti, di cui lui era ispettore, e che aveva raccolto già a cominciare dagli anni 40, poi aveva cominciato a pubblicare, poi viceversa aveva abbandonato l'impresa della pubblicazione pur avendo ordinato e essendo anche una in parte composta, era venuta la guerra, insomma, vari scombinamenti, e nel 45 sono io che pubblico facendo solo pochi aggiustamenti, e glielo offro per il suo compleanno del 1945, e nella raccolta c'erano dei pianti, delle lamentazioni funerarie, dei pianti funebri, e mi cominciò l'interesse per questo tipo di espressività popolare tradizionale, che mi pareva che rappresentasse, costituisse in qualche modo, sì, una maniera per tagliare quella che io loro dicevo una radicicola del pensiero crociano, e cioè testi che nella loro, come posso dire, inconditi, rozzi, bruti, non erano giustiziabili con i criteri dell'estetica crociana. E su questo appunto scrivo nel primo numero della Lapa un articolo che è intitolato Manzoni, Croce e un'anemia di Amatrice, che appunto era un'anemia, questa però non raccolta da me, che era stata raccolta nel cuore del Risorgimento da Pier Silvestro Leopardi, un amatriciano che poi è esule nel Lombardo-Veneto, e Manzoni legge l'ottava, e mi ricorda Bacian Vallone, quando ci cominciamo a voler bene, mi ricordo giù nel Vallone quando cominciamo, e la donna che piange l'amante morto, il signore a cui lei aveva detto, tu mi diciste, dimmi sì o no, gli te voltai le spalle, me ne viene, dimmi sì o no, io ti voltai le spalle, me ne andai, adesso vieni, mio padrone, che la risposta te la puoi dare.
Biglia, biglia, manza, amore.
Piacque a Manzoni, che la mandava alla moglie dicendo, dimmi se hai mai letto una cosa di questo genere, piacque a quel grande spirito bizzarro che fu Vittorio Imbriani, maestro di Benedetto Croce, piacque a Benedetto Croce che ne scrisse appunto. Allora io dicevo, questa mi serviva perché era l'altro estremo, viceversa, del lamento incondito come il lamento di Mascioni, che io viceversa questo avevo registrato in una delle campagne di registrazione che allora si cominciavano con l'archivio, con il Centro Nazionale Studi di Musica Popolare, che RAI, Accademia di Santa Cecilia, che aveva fondato ed era diretto da quello straordinario personaggio che fu Giorgio Nataletti. Maestro Giorgio Nataletti, musicista e musicologo, studioso di tradizioni popolari, che ha costituito un archivio che adesso non so che fine abbia fatto, ma che contiene materiali preziosissimi. E Nataletti, appunto, allora erano i tempi nei quali per andare a registrare bisognava, ci volevano i mezzi della RAI, doveva venire il camioncino, non so come si chiamasse, insomma, cioè dovevano venire i tecnici qui di fare un rilevamento, non è che si potesse decidere, si faceva quando era possibile e quando naturalmente Natalitti aveva trovato mezzi tecnici e mezzi finanziari per farlo. E niente, io appunto ho fatto varie registrazioni, cioè questa fu la prima, ecco, appunto fu a Preta di Amatrice. E allora dicevo il pianto funebre e affrontare il pianto funebre. Ricordo allora, per dire un altro personaggio senza del quale io non credo che i nostri studi in Italia sarebbero quelli che sono, e cioè l'etnologo effettivo, nel senso che in Africa ci andava, Vinigi Grottanelli. E ricordo appunto che Vinigi Grottanelli allora era al Museo Pigorini. Ricordo che io lo andai a trovare al Museo Pigorini e appunto gli dissi cosa mi interessava. Volevo studiare la lamentazione funeraria. Ricordo che Grottanelli, il gesto che fece, era una stanza tappezzata di libri fino al soffitto, mi fece, e mi si strinse il cuore, per dire, ecco, questo è l'universo di fatti che dovrebbe controllare se vuole andare avanti. A quel tempo, diciamo, si pensava alla costruzione di questi studi un po' alla Ramo d'Oro di Fraser, insomma, no? Anche Pettazzoni, quando aveva fatto la confessione dei peccati, aveva proceduto in questo modo, e dunque la lamentazione funeraria, e io ho di là montagne di schede, di raccolte, anche se concentrai naturalmente l'interesse sul mondo italiano, però in Francia, ecco, andai a studiare la lamentazione funeraria australiana.
E proprio però questo soggiorno parigino, Cirese, che segna la fine del suo lavoro sulla lamentazione funeraria e che dà inizio anche al rapporto importante, peraltro anche controverso, con Ernesto De Martino.
Ma io avevo intenzione di usare, appunto, di dedicare alla lamentazione funeraria, la mia tesi di dottorato nella scuola di specializzazione di Pettazzoni, e ma Pettazzoni viceversa mi rifiutò l'argomento, per la ragione, mi disse, che se ne stava occupando ormai Ernesto De Martino. In effetti io conservo una lettera di Ernesto De Martino che mentre ero a Parigi, al quale io scrivevo dicendo, dico, guarda caro Ernesto, per giustiziare secondo le tue posizioni la lamentazione funeraria c'è poco, mica ci vuole tanto, no? Perché lei capisce, con De Martino, spiace dirlo, grande personaggio, voglio dire, tutto sta lì, una formula che risolve questi problemi. E io mi rifiutavo, lì gli scrivevo appunto dicendo questo, e lui mi scrisse dicendo, caro Cirese, torna, no, cominciava dicendo la lamentazione funeraria è entrata nella mia coscienza storiografica. E così, insomma, rimase, lui poi mi diceva torna in Italia, perché tanto la verità sta tra Palazzo Filomarino e il Sasso di Matera. E con De Martino allora, quindi non era facile collaborare. Poi dopodiché De Martino era, come ripeto, viceversa spiritoso, come le dicevo, convivialmente, no? E ricordo che una sera, in una di queste grandi cene che si facevano, io arrivo un po' più tardi e che quindi c'era tanta gente, e De Martino mi faceva cenno perché andassi a sedermi in un posto più avanzato. Io presi la sedia e volli dire una spiritosaggine, ma me ne incorse. La spiritosaggine che dissi, ma dico, sai, dico, perché sai, come diceva Napoleone, quando dicevano ma sta a capotavola, e Napoleone, prendendo una sedia e sedendosi come faccio io adesso, disse, ma tanto capotavola è dove sto seduto io. Ed è Martino, bravissimo, già è vero, solo che tu non sei Napoleone. Da questo punto di vista De Martino era bravo, era pronto, era spiritoso, ci si stava da questo punto di vista volentieri insieme, lavorarci insieme era impossibile. De Martino con la morte, eccetera, dico, Per favore, piantiamola con queste metafore della morte, sa, si muore ogni giorno. Il morto dopo 3 giorni puzza, quella è la morte. E non ci scherziamo sopra, per favore. Quella è la morte. Quando rimani rigido, ti casca la mascella, te la devono legare. La morte, sa, la morte ogni giorno. Ma perché cacciare? Perché si muore? Cosa è questo dissolvere? La morte è quella. Le altre sono metafore della morte. Per favore, distinguiamo. Quando stiamo parlando della morte, parliamo della morte, parliamo della nostra, per favore. Parliamo della nostra. E non sfuggiamo di qua e di là per evitare di affrontarla e eventualmente di averne paura. Perché no? Perché no? Per far finta che non ci sia. Lasciamo il metaforizzare al letterato, all'uomo intero, integro, la morte è la morte. Sono fesserie che le parole sono pietre. Le pietre sono pietre e le parole sono parole. Questo abbattimento dei confini, capisce? Tra quello che dico tra virgolette, lo spirituale ed il materiale, ecco, queste sono chiacchiere. Queste sono chiacchiere. Sono evasioni, sono fughe. Allora, dicevo appunto che in quel libro c'è questa storia della morte. La morte, la morte. La tarantata non è morta. Si rialza, va a casa, rifà i figli, lava i panni. Se è morta, rimane lì stecchita. E puzza. Quella è la morte. Allora, la realtà della materialità e il divieto, a mio avviso, il divieto di fare confusioni. Dopodiché niente, una volta che uno abbia chiara che questa è la differenza, potrà, con il senso di responsabilità che deriva dall'aver chiara questa differenza, se vuole poi fare anche qualche metafora. Ma quando uno comincia col metaforizzare, io non me ne fido, ecco, non me ne fido. E ripeto, era la critica che io muovevo allora a De Martino, ma diciamo, avevo preso oramai la strada, ma abbandonai quindi, diciamo, la etnologia come tale, mi dedicai alle tradizioni popolari pienamente, scrissi questo lavoro sulla storia degli studi di tradizioni popolari nel Molise e... siccome con un incarico a Leonardo da Vinci, l'Istituto Tecnico, venni a Roma, ricordo, erano i tempi duri, affitto di una camera con uso di cucina, 17.500 lire al mese, via Reggio Calabria 1, vicino a Piazza Bologna. Quinto piano, e lì è venuto anche Pasolini. E Pasolini allora stava preparando il suo canzoniere italiano, al quale ho dedicato un saggio recentemente. Mio padre era morto, aveva pubblicato il primo volume dei canti popolari del Molise, che aveva dato, diciamo, così uno spunto molto forte a Pasolini, ritrovate le lettere, eccetera. E niente, in questo saggio ricordo queste cose. E di lì comincia, diciamo, Pasolini a scrivere la sua introduzione, proprio colpito dal modo con il quale una raccolta personale, lui dice, quella di Cirese 1953, come personali erano state, ed è vero, quelle di Tommaseo e quello di Nigra nell'Ottocento. Dicevo, e rimanevano però il secondo volume inedito, gli inediti, eccetera, io allora lavoro a fare questo secondo volume che esce nel 57, profondamente diverso e in polemica implicita con il primo volume. Il primo volume è il volume di un poeta, oltre che di un folclorista. E il mio è strettamente, rigidamente, durissimamente filologico. Ricordo mio padre, aveva pubblicato a febbraio i Canti Popolari del Molise. Io non c'ero perché stavo in borsa di studio a Parigi, dove eravamo partiti dopo il matrimonio civile, ma riservato, che non volevamo fare politica, volevamo fare scandalo. Ci piaceva sposarci in comune, siamo sposati alle 8 di mattina in comune. Abbiamo preso la macchina del comune, visto che io ero assessore, quella volta ci portò a Roma, prendemmo il treno, 24 ore per arrivare a Parigi in terza classe, viaggio di nozze. Mia moglie rimane una settimana, poi torna a Rieti, io rimango a Parigi a fare il borsista. Vabbè, io ritorno e mio padre non stava bene, infatti morì un anno e mezzo dopo. Era a letto, me lo ricordo ancora, era a letto, io ero ai piedi del letto, ero andato lì a salutarlo e mi disse che voleva fare una rivista. Io mi arrabbiai. Sì, ma è possibile, la detta tua, con la tua salute. Hai fatto adesso un volume dei Canti Popolari del Molise e niente, vuoi fare la rivista? Niente, se dovete fare la rivista. Allora io dicevo, cari, così come dicevo alla Enrica dell'Italia, eccetera, adesso tutto questo lo dobbiamo a quel testardo di mio padre Eugenio Ciresi.
Dopo l'esperienza di collaborazione con suo padre, il trasferimento a Roma, lei Ciresi ottiene l'incarico a Cagliari. Come ricorda quegli anni?
Nel 56... appunto, faccio la libera docenza, è cominciata così una anche se molto dibattuta, diciamo, vita universitaria, perché ci sono rimasto 15 anni, non in esilio, questo è il punto, non in esilio, mi misi a studiare.
Infatti questa è una sensazione che sia forte, cioè che lei parli del periodo cagliaritano sempre come invece un periodo alto, insomma, della sua produzione, certo, e anche dei suoi incontri.
Sì,
insomma.
Sì.
Non soltanto per i colleghi, ma anche per gli allievi.
Anche
no?
Per gli allievi, voglio dire, io la Sardegna mi ha dato, ma anche io ho dato, insomma, ecco. Quindi Cagliari è stato appunto questo luogo, oltretutto, anche di amicizie profonde con il mondo cagliaritano, ma anche con tanto altro mondo, perché erano due belle facoltà per Diana, eh? E dico, c'erano, ci insegnavano appunto, che devo dire, ci hanno insegnato Petronio, ci insegnava De Martino, Procacci insegnava lì, Rosiello insegnava lì, Pietro Rossi il filosofo insegnava lì, Augusto Carlo Viano insegnava lì, Paolo Rossi Monti l'altro filosofo insegnava lì. Io infatti sostenevo che dovevamo fare le presso universitaire calaritena, dovevamo decidere di trasferirci lì e di viverci. Io ci ho vissuto non in esilio, e poi questo mi ha permesso, perché era un'isola, questo è il punto, era un'isola, questo ha permesso di allevare allievi. Venne il 68, ricordo che l'Espresso, che allora era un giornalone così, fece tutta una serie di articoli sulle varie università italiane, i vari professori, i turbamenti, eccetera. E ci fu l'ultimo articolo, finiva: qualche luce tra tante ombre. E c'è poi a Cagliari Eugenio Ciresi, il che mostra che non ero io che l'avevo insulfonato, perché io mi chiamo Alberto e non Eugenio. Eugenio Ciresi, il quale va a Cagliari una settimana sì, una settimana no, ma quando sta a Cagliari, dalla mattina alla sera, sta in facoltà. Era vero, perché uno non poteva fare altro. Tant'è vero che Giuliano Procacci, io scrivevo i trattati di metrica, però la metrica che la sapeva usare era Giuliano Procacci, quando arrivai, che aveva letto l'Espresso, dice: folklore e dialetto, professore perfetto. Dialetto, com'è? Dialetto e folklore perfetto pendolare. In effetti, devo dire, era anche un bel vivere, perché io partivo la domenica sera in aereo da Roma, da qui da Piazza Capri, e avevo messo in ordine tutti i miei libri, prima di partire. E staccavo la spina, cioè Roma non esisteva in quei giorni. Il sabato staccavo la spina di Cagliari e riprendevo fino, non alla domenica successiva, perché la domenica successiva era la prima arrivata a Roma, quella successiva in cui si riprendeva. E che era appunto, poi stare in facoltà significava starci dalla mattina alla sera. Allora però Cagliari era appunto un giocondo, stare lì al Jolly, io dicevo, vedete, noi siamo qui in guarnigione, tutti ufficiali in guarnigione, no, non abbiamo le famiglie, quindi possiamo andare a cena liberamente, non dobbiamo rientrare, non solo, ma poi, vedete, noi siamo qui dentro il Jolly, aria condizionata, abbiamo il casco coloniale, beviamo il whisky e fuori passano gli indigeni nel campo.
I Malinowski del diario.
Sì, certo. E ogni tanto andavamo appunto sulla veranda. L'isola, che è l'isola? E l'isola è quando appunto uscire sulla veranda del Jolly e Baratto che alzava la sera gli occhi al cielo e si vedevano il lampeggiare dell'aereo, l'ultimo aeromobile in transito. Poteva succedere quello che vuole sul continente, fino al giorno dopo non potevi arrivare, dall'isola non si arriva facendo l'autostop. Come ha scritto Angioni, e lo ricordavo, come ha scritto Angioni, dice, l'isola è un posto dove tutti intorno c'è solo acqua.
Questa scoperta dell'isolanità ha cambiato anche il suo sguardo anche alla cultura meridionale, voglio dire, lei fino allora sì. Si era occupato di contadini nel Reatino, nel Molise, aveva lavorato,
nel Molise,
cioè,
una cultura
meridionale altra forse rispetto a questa.
Sì, certo, ma infatti io non ho mai considerato la Sardegna come parte del Mezzogiorno d'Italia. Devo anche dire che io, pur essendo meridionale, non ho mai fatto il meridionalista. Una delle cose, appunto, alla presentazione della Lapa che le dicevo, che ci fu la Clara Gallini, che venne ad assistere, disse sì, certo, non è una rivista demartiniana e non è una rivista meridionalista, e io sono lieto che non sia stata una rivista meridionalista, sono lieto. Insomma, dico, questo le componenti querule del meridionalismo a me hanno dato sempre un profondo fastidio. Società multietnica. Bene, d'accordo, ma che cosa intendiamo per società multietnica? Una società nella quale convivono più culture, ognuna delle quali conserva se stessa. Allora, mi permetterete allora che io mi voglia conservare la mia, o no? E voglio che l'altra non mi pesti i piedi alla mia. Oppure viceversa, in cui le culture si scambiano gli elementi. E allora, per favore, piantatela con la storia con la quale ci avete fatto una testa grossa così, della, come si chiamava, l'assorbimento, per carità, la deculturalizzazione degli anni. Allora, dico, abbiamo idee chiare, insomma, no? Che cosa vogliamo? Allora, o è la fusione delle varie culture, benissimo, ma allora gli altri bisogna pure che abbandonino qualche cosa della loro.
Però questa è una cosa che in qualche modo si era già posta nella cultura e nella riflessione antropologica, se ci si pensa bene, quando l'incontro, la riscoperta delle culture popolari aveva posto un problema di rapporto con quelle che a un certo punto sono state definite appunto le culture o le classi subalterne. Ecco, rispetto a questa stagione a cui lei ci rese, tra l'altro, partecipato attivamente, penso al saggio sui livelli di cultura, come ci si pone rispetto a quella riflessione oggi che questo problema si ripropone su scala mondiale?
Ma vede, così come allora, io ricordo che allora io sono stato in profondo dissenso, pur essendomi dedicato a queste cose ed amandole, da mandorle, tra l'altro. Io sono stato in profondo dissenso quando, con la linea e il folklore come cultura di contestazione. E io non a caso ho parlato di cultura egemonica al singolare e culture subalterne al plurale. Io ho parlato di dislivelli interni di cultura. Allora, quando mi viene il problema adesso, e io quelli di cui mi occupavo li chiamavo i dislivelli interni di cultura. Questi con i quali ci troviamo a che fare oggi sono i dislivelli esterni di cultura, no? Cioè sono l'extraeuropeo e sono culture anche profondamente distanti dalla nostra, perché di tradizioni centenarie o millenarie completamente diverse. E anche in questo caso, mi scusi, io non posso fare il salto dall'altra parte, così come non lo facevo lì, allora, per il nostro mondo popolare, nel quale dicevo che si trattava di stabilire rapporti di reciproco rispetto, di non acculturazione coatta, come vi dico, le sostenevo queste cose, così con questa di reciproco rispetto. E quindi come non accettavo il folklore come cultura di contestazione, cioè che a un certo momento rompe i cosi, così non accetto che questi altri vengano a... Ritenevo che dovesse essere posto il problema in termini, come devo dire, di laicità e soprattutto con spirito d'amore. Il Redentore, appunto, magari per un certo periodo il Redentore è stata la rivoluzione, no? La rivoluzione è quella con la R maiuscola, quella per la quale con Spriano, appunto, Paolo Spriano, io appunto dico, ma che questi sono gli anni 46, 47, 48, eccetera. E dicevo, Spriano, ma scusa, noi del 46, 47, 48 andavamo in edicola, potevamo comprare l'unità, io no perché compravo l'avanti, perché ero e sono rimasto socialista, però potevamo comprare il Tempo, potevamo comprare Candido, e sul Tempo e su Candido noi trovavamo che le foibe erano menzionate, quindi noi abbiamo rigettato l'idea delle foibe, non perché non ci fosse l'informazione, perché l'informazione c'era, ma perché diciamo è un'invenzione della borghesia. Dico, come può essere successo, Spriano, che pur avendole sotto gli occhi, perché ce lo dicevano, ecco, ce lo dicevano nomi e cognomi, eccetera, e noi non l'abbiamo vista. Spriano mi rispose ridendo, che Spriano non veniva proprio dalle frattocchie, insomma, no, voglio dire, era un po' più scherzoso. Che non quelli delle frattocchie, caro Cinese, lo scriverò in un saggio, cioè l'ho scoperto, è l'amore è quello per il quale tu torni a casa, trovi la tua donna a letto con un altro, non ci credi, la vedi e non ci credi, dico sì, ma caro Spriano, sai come si chiama questo? Grossolanamente si chiama il cervello all'ammasso, un po' più raffinatamente con Levi Brühl, sai come si chiama? Impermeabilità all'esperienza. Un po' più avanti con Carlo Marx, sai come si chiama? Coscienza alienata. Dunque, la rivoluzione è l'oppio dei popoli. Esagerazioni, ma dico, un minimo di riflessione, in tempi giusti di riflessione su questo, ma non ci avrebbe evitato tanti. Ci avrebbe evitato tanti disastri. Non ci avrebbe evitato adesso, per esempio, questo rigetto totale per il quale più nessuno nomina Marx, più nessuno nomina Gramsci. Lei lo cerchi, qualcuno. Mi ricordo che quando io scrissi Segnicità, Fabbrilità, venne a intervistarmi uno della rivista della CGL. Mi disse: ma professore, non pensa che sia un po' rischioso parlare ancora di Marx come fa lei? Già allora era cominciata. Dico: non lo so. Questo per il quale prima tutto, adesso niente. Ma voglio dire, è normale, è fisiologico. Non è che io voglia che ritornino. Dico che non mi pare. Non è un modo di crescere, come devo dire, culturalmente, quello di obliterare. Il momento, per dirla con Gramsci, insomma, no? E dico, c'è il giudizio politico, ma c'è il giudizio storico. Insomma, il tragico è che uno sia interamente riassorbito, che non sia rimasto nessun margine, magari ti rimane come margine la barca a vela, no, ti deve rimanere come margine un'autonomia intellettuale di una qualche natura nei confronti degli studenti che adoperi. L'obliterazione fa sì, appunto, che uno ricominci da capo qualcosa che viceversa poteva essere. È anche la crisi della non cumulatività del sapere. Ma questo però apre, appunto, spalanca degli orizzonti che io non mi sento di condividere come studioso. Io ho sempre creduto alla cumulatività del sapere e ho ritenuto mio dovere, dico, muovermi avendo, come dire, rimacinato e rielaborato quello che gli altri avevano fatto. In un settore no, non l'ho fatto. Nel settore nel quale stavo inventando il metalinguaggio parentale, che poi ho chiamato GEPR, ma perché lì non avevo precedenti. I precedenti che potevo avere li ho trovati dove? Ma non nel campo degli antropologi, l'ho trovato nel campo dei logici, e cioè nella teoria delle relazioni fatta dai logici effettivi. Ed allora, se è lì, naturalmente mi trovo che quando parlo quel linguaggio l'antropologo non me lo accetta, lo respinge o non lo capisce o lo fraintende, mentre io, diciamo, parlando con un logico, il logico mi capisce, però capisce qual è il drammatico isolamento. Il logico lo capisce, ma non gliene importa assolutamente nulla. L'antropologo, cui vorrebbe importarlo, non lo capisce o lo rigetta. Ed allora uno si trova divinamente o infernalmente solo. Così, possibilmente a non guardarsi l'ombelico, a continuare a guardare, sperando che qualcosa a qualcuno possa una volta o l'altra servire. Ma soprattutto, così pensando, anche se non è che sia sempre molto contento del come ho pagato il debito verso gli studi, così abbastanza non so, non sono sicuro di aver fatto tutto quello che era, non dico necessario, perché necessario è tantissimo, ma possibile nelle condizioni, con i mezzi di cui disponevo, voglio dire mezzi anche mentali, no? E anche culturali, cioè sono migliaia di libri che non ho letto, o migliaia di cose che ho letto e dimenticato, migliaia di cose che mi sono imbattuto, non mi sono accorto che erano importanti. Dicevo, anche se sono in generale, mediamente, abbastanza a posto con la coscienza, non sono proprio tantissimo, ecco, non sono proprio tantissimo. Tantissimo. Allora, quando uno poi si trova in questa... Santo gli diceva che nel momento bisogna tirare i remi in barca, caro Cires. Certo. Bisogna tirare i remi in barca.
Avete ascoltato Il Novecento racconta, Alberto Mario Cirese. intervista di Letizia Bindi. A cura di Flavia Pesetti e Lorenzo Pavolini.